State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Iniziamo da una notizia che in Australia è arrivata nel pomeriggio di ieri da Washington, dove due persone sono state uccise fuori dal Capitol Jewish Museum. Stiamo raggiungendo nel frattempo Michele Giorgio, che è il corrispondente del Manifesto da Gerusalemme. Michele, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Ci racconti quello che è accaduto e quello che si sa fino ad ora.
C'è stata questa sparatoria di cui è stato protagonista questo cittadino americano Elias Rodriguez, che poi si è saputo un attivista della sinistra, che appunto è entrato nel museo ebraico di Washington e lì ha aperto il fuoco uccidendo due giovani diplomatici dell'ambasciata israeliana, Yaron Lischinsky e Sara Milgrim, uccidendoli. Dopodiché sono state delle scene molto concitate. Da quello che si è saputo all'inizio non si era capito che la persona che aveva sparata fosse lui. Addirittura dopo la sparatoria è stato accolto all'interno della struttura e soltanto in quell'occasione poi è venuto fuori che era lui la persona che aveva fatto fuoco e prima di essere portato via ha gridato Free Palestine, appunto liberate la Palestina, due volte, e lì si è capito appunto che aveva compiuto questa azione evidentemente legandola a quello che sta accadendo a Gaza da tanti mesi e in Medio Oriente appunto nello stesso periodo di tempo. Ora naturalmente questo è accaduto al di là della dinamica di come sono andate le cose e di chi è questo personaggio, che si sta ancora cercando di capire. Come dicevo, insomma, è di Chicago, un trentenne legato alla sinistra e che negli ultimi tempi ha seguito molto tutte le vicende medio orientali, un attivista a sostegno della Palestina. Dicevo, al di là di questi aspetti, di quelli proprio della dinamica dell'accaduto, la vicenda ha avuto naturalmente delle ripercussioni politiche estremamente ampie, perché Israele e il premier Netanyahu, i suoi ministri, hanno lanciato accuse durissime in sostanza al mondo intero, ma in particolare ai leader dei paesi alleati di Israele, che negli ultimi giorni hanno criticato moltissimo lo Stato ebraico per la sua offensiva nella striscia di Gaza e soprattutto per le condizioni umanitarie della popolazione palestinese. Ecco, secondo i leader israeliani, queste critiche sarebbero state la causa dell'azione di Elias Rodriguez. In pratica avrebbero istigato l'assassinio dei due funzionari dell'ambasciata israeliana ad aprire il fuoco e naturalmente parlano anche di antisemitismo, dicono che questa azione, ma anche altre che ci sono state, temono che ce ne siano altre in futuro, sono legate proprio alle critiche che vengono rivolte a Israele, che alimentano l'antisemitismo e i sentimenti anti-israeliani, e quindi, come dicevo, hanno rivolto accuse durissime, in particolare a tre paesi, cioè la Francia, la Gran Bretagna ed il Canada, che nei giorni scorsi hanno lasciato capire che potrebbero adottare delle misure concrete contro Israele, delle sanzioni vere e proprie di fronte a quella che è la sua politica nella striscia di Gaza.
Ecco, questa sorta di nuovo corso almeno dei paesi che hai appena menzionato, appunto Francia, Canada e Gran Bretagna, che hanno intrapreso dichiarazioni e annunciato possibili azioni future, secondo te avranno un impatto? Avranno un impatto rispetto ad una situazione, soprattutto appunto da quando è scattata questa nuova fase del conflitto, l'operazione Carri di Gedeone, che sembra ormai davvero non lasciare molta speranza per la popolazione palestinese?
Ma è davvero difficile fare delle previsioni, perché la situazione è segnata da continue notizie, da continui sviluppi e anche da quello che è il contesto medio orientale, perché dobbiamo considerare che questa offensiva israeliana nella striscia di Gaza, alla quale si è accompagnato questo blocco degli aiuti umanitari che Israele ha attuato dal 2 di marzo e che ha sospeso in maniera molto limitata soltanto 2-3 giorni fa, annunciando che avrebbe fatto entrare a Gaza alcune decine di camion carichi di generi di prima necessità. Si tratta in una goccia in un oceano, così come è stato detto da più parti, dell'oceano del bisogno, perché a Gaza c'è davvero bisogno di tutto. Però dicevo che la questione di Gaza è all'interno di un contesto medio orientale dove Israele ritiene di aver aperto una guerra su più fronti, Libano, Siria, potrebbe farne una vera e propria contro l'Iran, e poi ci sono gli Houthi, i guerriglieri Houthi yemeniti, insomma la Cisgiordania, dove comunque è in corso un'altra offensiva israeliana, anche se non ha diciamo la capacità distruttiva che vediamo invece nella Striscia di Gaza, e potremmo continuare rispetto agli scenari di crisi, ma quindi è difficile fare delle previsioni. Quello che diciamo molti pensano è che in conseguenza anche di questo attacco armato, attentato che c'è stato a Washington, Israele andrà avanti con la sua politica. D'altra parte dobbiamo considerare che mercoledì sera il premier Netanyahu ha nuovamente ribadito che l'obiettivo di Israele è di rioccupare Gaza. Poi qualche ora dopo è stato specificato il 75% della Striscia di Gaza, e vuole andare avanti nel cambiamento del sistema di distribuzione degli aiuti umanitari. Israele ha deciso che le Nazioni Unite, le ONG umanitarie internazionali non devono entrare nel sistema di distribuzione degli aiuti alla popolazione, perché, come è andata fino ad oggi, sostiene sempre Israele, ha favorito Hamas, gli ha consentito di prendere possesso di una parte di questi aiuti, di gestirli sia nei rapporti con la popolazione, ma anche nel conservarli per garantire ai suoi combattenti, ripeto, questa è la versione israeliana, di poter andare avanti, di poter avere delle risorse, delle riserve importanti per continuare a combattere. E tutto questo non ha permesso la liberazione degli ostaggi, secondo la versione del governo italiano, perché Hamas è ancora forte, è ancora legato alla popolazione, è ancora in controllo abbastanza della Striscia di Gaza. Quindi dice Israele che bisogna fare il possibile per separare Hamas dalla popolazione, per impedirgli di prendere possesso anche di una minima parte degli aiuti, e solo in questo modo, messo alle strette, Hamas potrà liberare gli ostaggi, che oggi invece non vuole liberare se non in cambio di un numero elevato di detenuti politici palestinesi, e soprattutto in cambio di una tregua definitiva a Gaza, che Israele invece non vuole. Ma tutto questo, sottolineano gli operatori umanitari, sta avendo un impatto devastante sulla popolazione civile, che Israele sta cercando di concentrare, quella palestinese nel sud della Striscia di Gaza. Ha emesso nelle ultime ore altri ordini di evacuazione dal nord e dal centro di Gaza, vuole ammassarla lì in una porzione minima del territorio e controllare tutto il resto. Ecco, e quindi c'è la protesta delle organizzazioni umanitarie, ma adesso anche di governi occidentali, governi alleati di Israele, che dicono basta, questo è troppo, ci sono 2.300.000 palestinesi che stanno soffrendo, sono alla fame, soffrono anche i bambini. Nelle ultime ore sono arrivate notizie di altre persone che, secondo i palestinesi, sarebbero morte a causa della malnutrizione, a causa della mancanza di cibo e di medicine.
Michele, rapidissimamente anche un'ultima domanda che riguarda proprio la Cisgiordania. Ha provocato condanne da tutto il mondo l'incidente, se così si può chiamare, che è avvenuto ad una delegazione internazionale di diplomatici che erano in visita alla popolazione vicina al campo profughi di Jenin. Che cosa è successo?
È successo che c'era una delegazione formata da diplomatici e funzionari di ambasciate, di consolati, che erano andati a Jenin per verificare le condizioni della città. Noi lo ricordiamo, Jenin oramai da gennaio è al centro di una ampia operazione dell'esercito israeliano che si chiama Muro di Ferro, che avviene anche in altri posti della Cisgiordania, come a Tulkare, nel campo profughi di Farà, una operazione militare che si concentra proprio nei campi profughi palestinesi nel nord della Cisgiordania fino ad ora. E Israele ha preso possesso soprattutto del campo profughi di Jenin, che è stato in gran parte distrutto, e la sua popolazione, migliaia e migliaia di persone, sono dovute sfollare e vivono in rifugio a casa di parenti o in altre città. Ecco, questa delegazione era andata lì per verificare le condizioni di vita, secondo quello che si è saputo nei pressi di una delle barriere che Israele ha eretto intorno al campo per controllare i movimenti della popolazione in entrata e in uscita, alcuni soldati hanno aperto il fuoco in direzione di questa delegazione. Fortunatamente nessuno è stato ferito. Israele ha detto che i suoi soldati hanno sparato perché la delegazione aveva deviato dal percorso concordato, i soldati non sapevano chi fossero quelle persone, erano sospettosi rispetto a queste presenze, numerose presenze, da parte ovviamente dei paesi che componevano questa delegazione. C'è stata una forte protesta, anche perché, diciamo, anche da un punto di vista dell'abbigliamento, del look e di tutto il resto, queste persone chiaramente apparivano straniere, erano identificabili come persone non pericolose, erano disarmate, ma sta di fatto che nella situazione in cui siamo i soldati israeliani, e questa è una cosa che sottolineano molti, aprono il fuoco molto facilmente ovunque, non solo a Gaza, anche in Cisgiordania, e ripeto, per fortuna non ci sono stati feriti. Però certo c'è stato molto spavento tra i membri di questa numerosi di questa delegazione, e tutto questo è servito ad aumentare la tensione evidentemente tra la comunità internazionale e le autorità israeliane. L'esercito israeliano, per la verità, si è scusato per l'accaduto, ma anche quello ha contribuito ad un isolamento crescente di Israele anche tra i suoi principali alleati.
Michele Giorgio, grazie mille per questo collegamento e ci risentiamo alla prossima.
Grazie a voi e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.